Allora, mentre cerchiamo, non ci arrendiamo ancora per un attimo almeno di contattare Mario Briccola, abbiamo la rubrica Le parole dell'economia, la rubrica appunto Dizionario dell'economia con dei termini che riguardano le nostre sfide attuali in campo economico, come detto una rubrica voluta da Enrico Bianda che appunto ha tra l'altro presentato lui stesso settimana scorsa. Oggi è la volta di Generoso Chiaradonna, caporedattore economia del Corriere del Ticino, che come termine ha scelto l'alleggerimento qualitativo e noi lo sentiamo.
Le parole dell'economia.
Le banche centrali da una parte e dall'altra dell'Atlantico si sono impuntate a tenere a bada la ritrovata fiammata inflazionistica con la sola leva a loro disposizione, quella monetaria, ovvero aumentare il tasso di interesse guida, una volta si sarebbe chiamato semplicemente tasso di sconto, per diminuire la quantità di moneta in circolazione nel sistema economico. Nell'ultimo decennio però i banchieri centrali hanno fatto il contrario. La parola d'ordine è rallentare, alleggerire, agevolare il più possibile il credito a imprese e famiglie attraverso il sistema bancario. E questo per cercare di far fronte alle varie fasi della crisi economica che nel corso degli anni si sono manifestate. L'obiettivo di quella politica monetaria, nota tra gli addetti ai lavori come espansiva o accomodante, era quello di mantenere l'aumento generale dei prezzi entro limiti fisiologici, vicino ma non oltre il 2% l'anno. In quel periodo, siamo negli anni immediatamente successivi alla grave crisi finanziaria del 2007-2008, il pericolo più grande era la deflazione, cioè il calo generalizzato dei prezzi provocato dalla depressione economica che seguì il crollo della finanza privata. Le principali banche centrali come la Federal Reserve americana e la BCE in Europa, ma anche la piccola Banca Nazionale Svizzera, hanno prima abbassato il costo del denaro, ovvero i tassi di interesse, portandoli al minimo storico, addirittura sotto lo zero, in seguito hanno iniettato ulteriore liquidità nel sistema finanziario attraverso una misura nota con il nome di quantitative easing, o in italiano alleggerimento quantitativo. Attraverso queste misure non convenzionali di politica monetaria, le banche centrali hanno messo in circolazione molta più moneta e lo hanno fatto acquistando soprattutto titoli di debito sul mercato secondario, in particolare obbligazioni emesse dagli stati o anche da società private. In pratica, le banche centrali hanno finanziato a costi irrisori governi e imprese, permettendo comunque un'inversione del ciclo economico. Il risultato è stato un aumento del debito a tutti i livelli, nei bilanci degli stati, delle imprese, comprese le banche, e delle famiglie attraverso il finanziamento ipotecario. Per anni, quindi, è stata immessa nel sistema finanziario una quantità elevatissima di moneta in modo che fosse quest'ultimo a dare impulso al sistema economico attraverso la leva del credito. In quelle circostanze storiche, le condizioni in cui è stato deciso il quantitative easing erano molto diverse da quelle attuali. Allora c'era infatti un'inflazione bassissima che tendeva allo zero anche a causa del crollo della domanda. Nell'ultimo anno invece i prezzi stanno salendo a ritmi che non si vedevano da decenni per via di diversi fattori. Negli Stati Uniti per una corsa dei consumi e un rialzo dei salari che a onor del vero erano stagnanti da tempo. In Europa soprattutto per i rincari dei costi delle materie prime e le incertezze causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Per fermare un'inflazione in forte crescita, oltre ad alzare il costo del denaro, i banchieri centrali stanno cercando di stemperare i consumi riducendo anche la moneta in circolazione attraverso una misura uguale e contraria al quantitative easing, ovvero il quantitative tightening, un concetto con cui dovremo familiarizzare nei prossimi mesi. Il restringimento della politica monetaria attraverso la riduzione degli attuali voluminosi bilanci degli istituti di emissione, oltre a ridurre la quantità di liquidità sul mercato, farà scendere anche i prezzi dei titoli obbligazionari e di conseguenza innalzerà i loro rendimenti, non essendoci più sul mercato un compratore di ultima istanza come la Fed, la BCE o la BNS o altre istituzioni analoghe. Tale cambiamento avrà conseguenze anche per i debitori, stati, imprese, banche, ma anche famiglie, che dovranno rifinanziare i loro debiti in scadenza a costi crescenti, con il rischio di riportare la situazione al punto di partenza. il riapparire di una profonda crisi economica.
Ed era generoso Chiara Donna sul termine alleggerimento quantitativo. Mario Bricola, buongiorno, benvenuto ad Alphaville. Ci sente? Pronto, ci sente Mario Bricola?
Sì,
eccoci.
Bene.
Un numero ottimo. Sbagliato in una mail, diciamolo, ce l'abbiamo capita. Fatta. Capita, davvero posso capire perché sono cose che capitano, ma insomma l'abbiamo trovata. Lei è già direttore dell'Ufficio Risparmio Energetico di Bellinzona da oltre un decennio, responsabile del settore ambiente all'Ufficio Tecnico della città di Mendrisio. Insomma, un impegno rivolto ad individuare delle strategie di risparmio energetico in un'epoca che è sempre più segnata dalle conseguenze della crisi climatica. E a che punto ci troviamo oggi nel nostro cantone a livello di misure proprio concrete per far fronte alla penuria energetica?
Ma come spesso capita in questi casi, potremmo dire abbiamo un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Del resto, pochi giorni fa il Cantone ha rilasciato il nuovo piano energetico e climatico del Canton Ticino e proprio nella conferenza stampa si è detto in fondo dobbiamo cambiare passo. Abbiamo fatto delle buone cose in certi settori meglio che in altri, ma ora è proprio giunto il momento di veramente cambiare passo, perché il tempo comincia a stringere.
E quali strategie allora il suo ufficio tecnico della città di Mendrisio sta mettendo a punto per avvicinarsi insomma ad attività che producano sempre meno CO2, insomma come si chiede da anni, oppure anche questa famosa questione della neutralità climatica, no? Anche cara alla Thunberg.
Ma diciamo, noi non abbiamo inventato nulla di particolare, ci affidiamo un po' al catalogo dei provvedimenti che da oltre 30 anni c'è nell'ambito delle città dell'energia, dove in Ticino adesso ne abbiamo parecchie, Mendrisio era stato un po' l'apripista, e ci sono tantissimi provvedimenti a livello di pianificazione, di edifici, di mobilità, che a volte toccano anche piccole cose, e cerchiamo di metterli in pratica.
E lei oggi è qui insomma per parlare, no, del tema che verrà presentato questo pomeriggio, tardo pomeriggio alle 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, un incontro che ha come titolo Dal bisnonno di Greta agli scioperi per il clima, cambiamenti climatici, la percezione del fenomeno nella storia e nella società. Allora cominciamo col capire chi è questo bisnonno di Greta evocato dal titolo.
Boh, è un lontano parente, più che proprio un bisnonno diretto, è Svante Regnos, che nel 1896, con calcolo manuale, quindi carta e penna, di fatto ha fatto il primo modello climatico al mondo, arrivando alla conclusione che con un aumento della CO2 avremmo avuto un aumento di alcuni gradi nella nostra temperatura terrestre. Evidentemente i tempi con cui questo sarebbe successo erano legati alla situazione di allora, c'era meno di un miliardo di persone con degli usi, delle abitudini e dei consumi molto diversi da quello di oggi. E l'idea di questa serata è di percorrere un po' l'evoluzione di questo tema, come è stato di volta in volta riproposto da vari personaggi, e capire un po' quali sono state le reazioni, come sono stati accolti e dove siamo oggi. E poi ci sarà una parte dedicata più un po' alle nuove generazioni per capire come loro si stanno approcciando a questo tema.
E c'è una differenza, sembra, fra appunto quelli che hanno percepito, come dire, il problema in anticipo e le nuove generazioni, no? Un approccio diverso, una consapevolezza diversa, vero?
Ma sta emergendo una consapevolezza diversa, c'è una presenza maggiore intanto dell'altra metà del mondo, che sono le donne, che stanno portando anche un approccio mo molto diverso a questi temi. Se paragono, non so, la direzione del club di Roma degli anni 70 con i limiti dello sviluppo e quella di oggi, hanno degli approcci sempre scientifici, ma oggi con una componente umanistica molto più forte. Quindi si cerca di nuove strategie per risolvere il problema non solo con la tecnica dura e pura, ma anche con nuove forme di coinvolgimento, di partecipazione, senza le quali oggettivamente è difficile uscirne.
E secondo lei quali sono, i motivi del mancato ascolto invece da parte dei governi e delle politiche e degli appelli, no? Che molti scienziati fanno al di là delle manifestazioni appunto della generazione di Greta, diciamo così?
Ma il tema del clima è un tema fondamentalmente noioso. Da 150 anni che è lì sul tavolo è sempre uguale, e oggi c'è la ricerca. Adolfo Oggi già 30 anni fa diceva che è una maratona, e oggi preferiamo gli sprinter. Quindi è un tema dove periodicamente, quando si arriva un po' al dunque, arriva una crisi economica, una guerra, arriva sempre qualcosa di più importante, di più urgente, e poi si ricomincia un po' da zero. Questo successo cercherò di dimostrarlo un po' nella mia presentazione parecchie volte. Quindi l'idea di mostrare un po' questa catena mi è venuta proprio quando ho sentito gli appelli del Consiglio federale di usare il coperchio sulle pentole. E mi sono ricordato ancora le fotografie, appunto, di 30 anni fa di Adolfo Oggi, che aveva fatto un po' scalpore dicendo in fondo le stesse cose, di fare la doccia invece del bagno e di usare il coperchio sulla pentola. Ho detto: ma c'è qualcosa che non va, se a 30 anni di distanza siamo ancora lì, forse dobbiamo cambiare qualcosa.
Tra l'altro stasera, fra gli altri ospiti, ci sarà anche il filosofo Matteo Vegetti, appunto sulle responsabilità della politica, quindi in che modo la filosofia può aiutare in questo campo.
Sì, tra l'altro è un tema. Io ho avuto la fortuna di poter seguire diverse delle conferenze che ha organizzato la SUPSI e Vegezzi sul tema dell'emergenza climatica, e questi aspetti sono usciti con formulazioni diverse, un po' tramite tutti i relatori. Quindi proprio per questo mi era sembrato utile cercare con chi sarà presente alla serata di percorrere un po' come si è svolto questo tema negli anni, e poi a seconda dell'età, io comincio a essere un po' là negli anni, man mano che procediamo nel tempo, ognuno potrà salire un po' a bordo di questa storia e magari ricordarsi come aveva reagito ai tempi, non so, alle Domeniche senza auto del 1973 o ad altri eventi di questo tipo.
E quindi, insomma, per saperne di più, l'appuntamento è stasera 18:30 alla biblioteca di Bellinzona. E tra l'altro c'è anche la mostra La memoria dei ghiacciai, riflessi di un paesaggio che sta scomparendo, fino al 28 febbraio, secondo, insomma, gli orari di apertura di Palazzo Franchini. Insomma, allora appuntamento alle 18:30 stasera a Bellinzona. Grazie Mario Bricola.
Grazie a voi.
Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't, it isn't right, don't, it isn't nice. Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't walk on the grass, don't disturb the peace, don't skate on the ice. Well, I say do, I say walk on the grass was meant to feel, I say sail, tilt to the windmill, and if you fail, you fail. Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't get out of line. When they say that, then, lady, that's a sign. 9 times out of 10, lady, you are doing just fine. Make just a ripple, come on, be brave. This time a ripple, next time a wave. Sometimes you gotta start small, climbing the tiniest wall. Maybe you're going to fall, but it's better than not starting at all. Everybody says no, everybody says stop, everybody says mustn't rock the boat, mustn't touch a thing. Everybody says don't, everybody says wait, everybody says can't fight City Hall, can't upset the cart, can't laugh at the king. Well, I say try, I say laugh at the king or it'll make you cry. Lose your poise, fall if you have to, but lady, make a noise. Everybody says don't, everybody says can't, everybody says wait around for miracles. That's the way the world is made. I insist on miracles. If you do them, miracles, there's nothing to them. I say don't be afraid. Just a ripple, come on, be brave. This time a ripple, next time a wave. Sometimes you have to start small, climbing the tiniest wall. Maybe you're going to fall, but it's better than not starting at all. Everybody says no, everybody says stop, everybody says mustn't rock the boat, mustn't touch a thing. Everybody says don't, everybody says wait, everybody says can't fight City Hall, can't upset the car, can't laugh at the king. Well, I say try, I say laugh at the king, it'll make you cry. Lose your poise, fall if you have to, but lady, make a noise. Everybody says don't, everybody says can't, everybody says wait around for miracles. That's the way the world is made. I insist on miracles. Them miracles, there's nothing to them. I say don't be afraid.
Everybody says don't con Mark Jennet. Siamo alla copertina che, come vi dicevo in apertura di Alphaville, dedico oggi alla penuria dei farmaci in Svizzera. Ecco, non so che effetto abbia fatto a voi che siete all'ascolto, insomma io sono rimasta molto stupita quando ho appreso che al momento mancano quasi 800 medicamenti e quasi 400 principi attivi, insomma un po' più di 380. Insomma, ma come una nazione come la Confederazione Svizzera, patria di grandi industrie farmaceutiche, che non ha sufficienti medicine a disposizione. Ecco, la buona notizia recente è che Berna ora è molto preoccupata, quindi ha istituito una task force, perché il governo federale ha definito la situazione problematica. Ecco, perché se prima si trattava di farmaci facilmente sostituibili, ora pare ci sia addirittura una carenza anche di farmaci vitali, persino in ambito pediatrico, per abbassare la pressione, piuttosto che farmaci oncologici. tecnologici, insomma, una situazione veramente critica, e bisogna capire innanzitutto se questi farmaci mancanti non possano veramente essere sostituiti con altri farmaci e con quali. Ecco, poi quanto ai motivi per cui mancano questi farmaci, sembra che alla base ci siano problemi legati alle catene di fornitura, quindi molti farmaci che vengono prodotti in Cina e in India, se la produzione in questi paesi viene interrotta, diversi farmaci, insomma, in un colpo solo poi non sono più disponibili. Ecco, ma insomma, la Confederazione non dovrebbe disporre di sufficienti scorte obbligatorie? E perché poi non trova altri paesi produttori? E perché, mi domando anche, non si ricorre, insomma, alla produzione autonoma di farmaci importanti, o perlomeno anche di quelli che stanno mancando in questo periodo? Insomma, le industrie farmaceutiche in Svizzera veramente non ci mancano. Sicuramente la produzione costa di più che altrove, ma insomma non se ne può fare davvero solo una questione di costi. E poi d'altra parte riflettevo, ma insomma la sicurezza delle cure mediche, e questo è un diritto inalienabile, no? Deve essere garantito al cittadino, così come l'accesso all'acqua potabile, dico un diritto davvero inalienabile. Oggi è responsabilità dei cantoni, la task force vuole, appunto, questa istituita per affrontare il problema, vuole che diventi un compito federale. Ecco, non so voi, però personalmente non so quanto cambi per il cittadino, per la cittadina, se la responsabilità sia cantonale o federale. Però quello che ci si può chiedere è se davvero la Svizzera abbia affrontato questo tema in modo solido, in modo completo, no? E non so, se in Cina e in India smettessero poi di produrre antibiotici e non ne avessimo più abbastanza, cos'è? Potremmo permetterci un rischio simile? Insomma, penso che occorra chinarsi seriamente sul problema, trovare soluzioni rapide. Immagino che la Svizzera ne sia capace. Comunque parliamo di scarsità di farmaci alle 12:35 con Nicoletta Dentico, giornalista esperta di salute globale che ha diretto Medici Senza Frontiere, e anche con il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, e mi raggiungerà qui in studio il collega Marco Pagani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Am Strand von Florida ging sie spazieren, und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei?
Die Caballeros am Copacabana, die rannten ihr immerzu hinterher. Da lief sie weg und vor Schreck gleich ins Wasser. Dabei ertrank sie beinahe noch im Meer.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei?
Ja, in Venedig war gerade Biennale. Ein Fotograf, der hielt sie für einen Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. Und da zog sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann. Ganz alleine zu Hause
in der Badewanne an.
La voce di Caterina Valente. Siamo al dossier di Alphaville, che questa settimana abbiamo deciso di dedicare alla mafia, e fra l'altro ancora fa ancora parecchio discutere questa, la cattura, no, avvenuta lo scorso 16 gennaio di Matteo Messina Denaro. Come sapete, esponente di spicco della mafia siciliana, è stato uno dei mandanti degli attentati del 93 a Milano, Firenze, Roma, delle stragi compiute costate alla vita a Borsellino e Falcone, Paolo Borsellino, i giudici, e Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, che di Cosa Nostra diceva: la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine che però non coincide con la cattura da parte delle forze dell'ordine di figure di spicco come Totorina o Massina Denaro, ma forse, lo chiederemo alla nostra ospite, con un reale cambio di mentalità rispetto proprio al fenomeno nella sua globalità. Innanzitutto Claudia Campese, buongiorno e benvenuta ad Alphaville. È caduta la linea. Beh, oggi direi che va bene, cortesemente. Allora, guardate, metto ancora un brano, assolutamente la recuperiamo, perché l'avevo prima al telefono. Si vede che oggi va così. Vi chiedo scusa e recupero. È caduta la linea. Lei è in un posto dove sente bene? Lei mi sente? Claudia Campese, ci riproviamo, mi sente? Ci sente?
Sì, ecco, sì, assolutamente.
Allora, Claudia Campese, giornalista, direttrice responsabile di meridionews.it, quotidiano online che cerca di raccontare la Sicilia per immagini, voce e parole, e riprendiamo ripercorrendo un suo articolo che si intitola "In Sicilia il pizzo non muore mai", pubblicato online appunto dal portale lavialibera.it. Allora, parla di versamento di percentuale di una parte di guadagni e di una quota fissa di proventi, insomma, in cambio di una supposta protezione. Ecco, perché questo tipo di estorsione continua ad esistere?
Buongiorno a tutti, innanzitutto. In realtà è uno dei business, diciamo, principali, anche se appunto non è assolutamente tra i più moderni della criminalità organizzata. Diciamo che è una tradizione, ecco, che rimane, perché assolve a due compiti fondamentali appunto per i clan, per le organizzazioni mafiose: quella di avere liquidità, perché è vero che i grandi appalti fanno guadagnare di più, il traffico di droga fa guadagnare di più, però ci vuole un po' più tempo per avere nelle disponibilità queste somme di denaro. Invece andare a chiedere piccole cifre, magari esercizi commerciali, ti assicura una liquidità sul momento, che poi finisce in quella che si chiama bacinella, ecco, per le associazioni mafiose, una sorta di cassa comune per tutte le necessità anche quotidiane. E poi fa un'altra cosa molto importante: garantisce il controllo del territorio, qui non solo sapere tutto di tutti, piantare una sorta di bandierina, se così vogliamo dire, ma fa anche vedere che la mafia c'è, le persone sanno che la mafia c'è, che il territorio è controllato, quindi non si può, diciamo, sfuggire a questo tipo di controllo, appunto.
E malgrado la mafia operi anche in business, no, che sono legali, per esempio infiltrandosi in settori pubblici, caso classico gli appalti, poi addirittura accaparrandosi parte dei fondi stanziati dalla comunità europea, la liquidità è in buona parte frutto del racket delle estorsioni? In che modo, secondo lei, appunto, la pandemia ha inciso in tutto questo?
Sì, come per tutti, appunto, anche per quanto riguarda il business mafioso, la pandemia ha lasciato il segno. Come sempre, però, le organizzazioni criminali sono abbastanza resilienti, se così vogliamo dire, quindi si sono adattate, e l'hanno fatto in due modi. Una, manifestando ovviamente una sorta di tolleranza, no, nei confronti delle richieste verso gli esercizi commerciali, quindi nel pagamento del pizzo. Hanno mostrato la faccia buona, per così dire, quindi attendevano, chi doveva pagare aveva più tempo, si rimandava, anche perché molti negozi erano chiusi, ad esempio, quindi non avrebbero saputo neanche come pagare. Di contro, riguardo all'altra questione che dicevamo, no, il controllo del territorio, hanno pensato di istituire quella che è stata chiamata giornalisticamente, anche da parte delle forze dell'ordine, un cosiddetto welfare mafioso, ossia in alcuni quartieri, un esempio su tutti il quartiere Zen a Palermo, addirittura alcuni clan hanno organizzato una suddivisione di generi alimentari, quindi per aiutare le famiglie bisognose, le famiglie in difficoltà, non soltanto le famiglie mafiose, ma cittadini comuni che non riuscivano ad arrivare a fine mese in quei momenti drammatici, appunto, di lockdown, quindi assolutamente sostituendosi in qualche modo allo Stato e diventando necessari e preziosi, appunto, per i cittadini. Non dimentichiamo, ma questo purtroppo lo vedremo tra qualche anno, che la pandemia ha aiutato anche in un altro business criminale, che è l'usura, perché appunto in quel momento in cui molti esercizi commerciali erano chiusi, non sapevano come arrivare a fine mese, come pagare le bollette, faceva comodo avere qualcuno che ti presta i soldi, sostanzialmente. Lo vedremo tra qualche anno, perché di solito in questi casi si inizia a pagare, poi non ce la si fa più e spesso si spera si denuncia, ma purtroppo non sempre.
Certo che il termine welfare mafioso fa abbastanza paura, insomma. E sempre tornando al suo articolo, a corredo del suo testo c'è un'immagine con una scritta che dice: un intero popolo che non paga il pizzo è un popolo libero. Eppure ci sono commercianti e imprenditori che fanno il primo passo chiedendo di pagare quanto ancora il pizzo non gli è stato chiesto, no? Quindi non lo so, per tutelarsi, come si spiega addirittura questa agire.
Sì. Questo, tra l'altro, è una percentuale in crescita, diciamo, negli ultimi anni, no? Rappresenta una delle novità, se così vogliamo dire, di questo, appunto, business tradizionale, che però si adatta ai tempi, ecco, e questo è un modo in cui si adatta, che addirittura, insomma, sono direttamente gli imprenditori, per così dire, piccoli, medi imprenditori, che vanno direttamente a cercare la protezione. Secondo me anche qui è una descrizione abbastanza precisa, l'ha data uno degli intervistati, appunto, dell'articolo a cui facciamo riferimento, un commissario di polizia, che sostiene che per alcuni sia un vero e proprio rischio di impresa, cioè io devo ancora aprire magari il mio negozio, il mio ristorante, e già metto in conto tra i costi che avrò anche un probabile pizzo, perché appunto mi assicura, o dovrebbe assicurarmi, una sorta di protezione, cioè nessun altro verrà a rubare, nessuno verrà a crearmi problemi e così via. Oppure è un po' come una tassa, se vogliamo, no? Come una tassa dello Stato, uno sta lì e mette pure questo conto, o addirittura possiamo immaginarla come una calamità naturale per chi si occupa di agricoltura, è una cosa che metti lì tra le possibilità, ecco, ed è uguale. Però ultimamente diciamo diventa anche altro, no? Cioè ti assicura in qualche modo un vantaggio competitivo nei confronti dei tuoi competitor, appunto, di altri che fanno il tuo stesso lavoro, perché hai, diciamo così, un amico potente a cui chiedere magari far fare recupero crediti, mettiamola in questo modo. Oppure puoi imporre i tuoi servizi a qualcun altro tramite non strategie commerciali, ma ovviamente l'uso della violenza, della minaccia, quindi ti imponi in mercati che altrimenti non avresti raggiunto. O addirittura, facendo due conti, ad esempio in un altro caso mi sono occupata dell'agricoltura a Vittoria, nel Ragusano, dove tutta la filiera, dagli imballaggi al trasporto delle merci agricole, no? Quindi di frutta e verdura, sono infiltrate dalla mafia, addirittura si risparmia. Con le aziende mafiose si risparmiava, cioè costano meno gli imballaggi, costa meno trasportare, quindi qualcuno pensa quindi, che valga la pena.
Lei ha usato un termine molto significativo, come pagare una tassa, no? Quindi questo esatto. Ci fa anche capire il legame, no? Diretto con le istituzioni, insomma con le istituzioni pubbliche, addirittura più conveniente, no? È molto,
sì.
Molto chiaro. E quanto è difficile per lei raccontare la Sicilia, raccontare la mafia, sapendo che si tratta soprattutto di contrastare una narrazione che è appunto quella mafiosa, che ha una forte presa ancora sulla popolazione, e mi sembra di capire che cambi di mentalità siano un po' lenti.
Decisamente, più che altro siamo noi lenti a raccontarli probabilmente, perché a volte la criminalità organizzata in generale, la mafia in particolare, manifesta un'apertura al cambiamento molto più rapida. Penso ad esempio al ruolo delle donne, no? Che è ormai centrale, addirittura gestiscono alcuni business quando gli uomini non ci sono, quindi è anche più avanti, tecnologicamente per esempio, spesso sono più avanti addirittura della società parallela e legale, se così vogliamo. Quindi siamo noi probabilmente essere un po' più lenti nel racconto e nel recepire il racconto da cittadini, perché la difficoltà è che oggi appunto raccontare e spiegare la mafia innanzitutto dovremmo capirla anche noi, cosa che non è semplicissima, ma a volte dovrebbero essere racconti un po' tecnici, pensiamo agli appalti, a tutto il punto il mondo, il sistema degli appalti, ma la gente si annoia, non ha voglia di leggere questo genere di cose, e allora spesso si va dal lato umano, se così vogliamo dire, storie assolutamente umane che però rischiano di sconfinare un po' nel racconto da fiction della mafia, che non credo che oggi giovi a nessuno, comunque non sia particolarmente veritiera. Basta pensare a quello che è successo con l'arresto, no, recente di Matteo Messina Denaro, e anche il fatto che molti giornali, quindi anche molti giornalisti, si sono arrovellati nel discutere del suo ruolo di capo o meno, quando insomma è chiaro da molto moltissimo tempo che Messina Denaro non era un capo, non era il capo di Cosa Nostra, era forse solo il più famoso, se così vogliamo dire, il più famoso in vita. Però il fatto che questo per molti cittadini, ma anche giornalisti, lo faccia automaticamente diventare un capo, manifesta il fatto che forse non abbiamo chiarissimo come funzionano le logiche interne, figuriamoci raccontarle, no?
E a proposito di Matteo Messina Denaro, no? La titanza, 30 anni, sì. Sappiamo, ci ha confessato a tutti, insomma era ovvio il fatto che fosse in Sicilia, a Palermo. Allora che tipo di complicità possiamo ipotizzare in questo caso? Perché alla fine, non so, qui lei diceva stiamo attenzione a non rendere questo racconto una fiction, però sembrava che lui vivesse come qualsiasi altro cittadino,
sì.
Insomma, palermitano.
Meglio persino.
Oppure addirittura meglio, ecco.
Decisamente.
E secondo lei che tipo di complicità c'è dietro questo genere di atteggiamento che ci fa capire ancora, no, come funziona la mafia oggi?
Sì, il fatto, si è parlato a lungo, no? Di dove fosse, se era all'estero, se era lì. Ora, sembrava un po' una chiacchiera da bar dire, ma sicuramente a casa sua, comunque sicuramente in Sicilia, in Sicilia occidentale. E in realtà
invece
è abbastanza chiaro a tutti che, cioè, ma per forza, insomma, non sarebbe stato possibile probabilmente altrimenti, no? Che questa latitanza durasse così tanto. Si è a lungo parlato, subito dopo l'arresto, appunto delle connivenze che hanno permesso che conducesse questa vita forse persino più libera, appunto di cittadini liberi. Si è parlato di borghesia mafiosa, si è parlato, si sono additati i cittadini, no? Di questi comuni più piccoli del Trapanese, che magari l'hanno incontrato, che ce l'avevano accanto al bar, addirittura donne che lo hanno corteggiato, comunque hanno avuto a che fare con lui.
Sì.
In realtà però probabilmente, secondo me quantomeno, quello che di cui poco si è discusso è che la diffidenza dei siciliani nei confronti di questo tipo di arresto e della narrazione, no? Anche da parte delle forze dell'ordine, non viene, non nasce per sbaglio, nasce dal fatto che purtroppo in tutti questi anni, anche in altri arresti eccellenti, mi viene in mente il caso di Totò Riina, siamo stati abituati a una serie di indagini che hanno lasciato parecchie ombre. Mi riferisco al caso di Riina, perché fu noto ed è assolutamente famosa la questione per cui arrestato Riina, il suo covo non è stato perquisito per giorni, molti molti giorni, e addirittura poi quando sono andati, insomma, i carabinieri del Rosso l'hanno trovato imbiancato di fresco. Sì. Ovviamente non si poteva trovare nulla a quel punto, quindi abbiamo avuto un processo, la trattativa Stato-Mafia. Insomma, le connivenze a livello istituzionale più che popolare, oserei dire, purtroppo sono una cosa che ormai è nota, e quindi fa fare poca fiducia a noi, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere.
Quindi ritorniamo, no, ancora al rapporto mafia-Stato. E per concludere, un aspetto, tra l'altro noi ce ne siamo già occupati a Rete 2, ma lei lo conosce bene, cioè il rapporto fra la canzone neomelodica napoletana e la mafia. Cosa c'è dietro questo?
Allora, in realtà secondo me lo spiega bene, rubo le parole di un intervistato che abbiamo sentito ormai un po' di anni fa, il papà di un giovanissimo artista neomelodico catanese che si stava imponendo sulla scena appunto locale, che ha detto, beh, non capisco perché si faccia così tanto parlare, si sia lì ad additare la musica neomelodica, se mio figlio fosse nato in America avrebbe fatto il rap, siccome è nato a San Cristoforo, un quartiere popolare di Catania, fa neomelodico. E in effetti è vero, cioè, secondo me spiega molto bene. È il racconto, la musica neomelodica è il racconto dei quartieri, di un certo tipo di quartieri, ovviamente delle città siciliane. È quello che queste persone, gli artisti, le loro famiglie, artisti, insomma, diciamo così perché questo cantano, ecco, vedono. Di recente abbiamo sentito un'altra ex cantante neomelodica, Agata Arena, che ora ha deciso di cambiare vita, nipote del boss Giovanni Arena, anche lui è arrestato dopo una lunga latitanza, 18 anni nel suo caso. E lei è nata e cresciuta di fronte al Palazzo di Cemento a Librino, che è un intero palazzo, uno scheletro appunto di cemento, che è fondamentalmente roccaforte dello spaccio. Nata e cresciuta di fronte ha sempre visto questo, gli uomini della sua famiglia che fanno questo, le retate della polizia, dei carabinieri che vanno lì, li arrestano e quindi sostanzialmente dal loro punto di vista gli tolgono non solo il sostentamento per arrivare a fine mese, ma tolgono affetti, genitori, senza altre alternative. Quindi questo è quello che vedono, questo è quello che raccontano.
Quindi come un racconto di vita messo in musica.
Esatto, è come se fosse anche il Bronx, appunto, e San Cristoforo, e lo Zen. Questo è, non a caso, Agata Arena, l'esempio che sto citando, che ha deciso di cambiare vita, si è avvicinata alla religione, insomma, sta facendo un suo percorso, vedremo cosa ne sarà. Dice una cosa importante, per i miei figli io voglio che studino, magari che vadano all'università. Sembra una cosa banale, ma in certi contesti non lo è ed è assolutamente quello che è l'ancora di salvezza per darti una vita diversa che non sia appunto lo spaccio, ad esempio.
Certo, grazie, grazie molte Claudia Campese.
Ma grazie a voi.
Direttrice editoriale responsabile presso meridionews.it, quotidiano online siciliano.